I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Noam. Anzi, no, volevo dire Michele. Mi sono confuso.
Da un lato vorrei avere il suo status scientifico, dall'altro non vorrei avere la sua età.
Ciao Michele, bentornato, bentrovato. Ciao. Che bello ritrovarci per questa nuova stagione. E ricomincia anche il Duferebol Dream. E niente, oggi quello di cui volevamo discutere era un argomento collegato all'11 settembre, di cui tanto si è parlato, il ventennale di quella data così, così particolare. Io l'altro giorno ero qui a lavoricchiare, mi trovo Michele in live che discuteva intorno a tematiche legate all'11 settembre. E ho detto adesso mi faccio una pausa e rompo le balle a Michele in chat. E così gli ho scritto, visto che si parlava di complottismi legati all'11 settembre, ed è venuto fuori il nome di Noam Chomsky. E Michele diceva che no, non è d'accordo. Secondo lui Noam Chomsky non ha a che fare con il complottismo legato all'11 settembre 2001. Secondo me le cose sono un po' complicate. Allora mi piacerebbe aprire un po' qua e poi vedere come sempre dove ci porta la chiacchierata. Allora partiamo da una cosa. Mi piacerebbe presentare la mia tesi d'accusa, se di accusa si può parlare, perché io sono molto, diciamo così, a me Chomsky su tante cose ha dato molto fastidio negli anni scorsi. Nulla voglio togliere lo status, come dicevi, scientifico, è un linguista d'eccezione.
No, lasciamo stare quello.
Però diciamo così,
è sempre Chomsky è fuori discussione.
Quindi non c'è nessun tipo di accusa all'intellettuale in sé per sé, però dal punto di vista politico inerente proprio la sua posizione, non solo sugli attentati dell'11 settembre, ma su tante altre cose legate all'America, a me spesso ha fatto storcere il naso. Mi sono recuperato un po' di materiale in questi giorni, in vista anche di questa chiacchierata, ed è venuta fuori un paio di interviste che lui ha fatto. Per esempio, un mese dopo l'11 settembre, lui era in alcune televisioni, per esempio ho trovato questa intervista che lui ha fatto per una televisione indiana, ok? Però ce ne sono anche di quotidiani, ci sono varie cose, e la prima cosa che lui dice un mese dopo l'11 settembre è: tutte le mie tesi sono state confermate dall'11 settembre. E qual è la tesi centrale? La tesi centrale è che lui porta avanti da anni il fatto che il vero stato terrorista è quello degli Stati Uniti d'America, ok? Questa cosa già di per sé, da un punto di vista...
regola del dibattito, dimmi. Faccio le interruzioni quando
sì,
credo
che
ho detto, le faccio alla fine.
Ma intervieni, ma cioè siamo qua a fare la chiacchierata, non è mica un dibattito all'americana.
Non credo che una caratterizzazione corretta della sua... Allora, caveat,
sì.
Ascolta, io non è che condivido molto l'analisi globale di Chomsky, dopo cercherò di spiegare perché... Alcuni dei fatti che Chomsky riporta, il mio punto è, sono assolutamente veri. Le critiche che fa sono assolutamente vere ed andrebbe presa in considerazione.
Certo.
Per esempio, non credo che lui ritenga che gli Stati Uniti sono l'unico Stato terrorista. Ritiene che gli Stati Uniti siano anch'essi uno Stato terrorista, che è una cosa diversa.
Lui dice chiaramente che i veri stati terroristi sono i cinque big. Sono Stati Uniti, Russia, Cina, chi è che cita? La Francia e la Gran Bretagna. Lui dice chiaramente in queste interviste, cioè si usa la parola terrorista, lui dice a un certo punto, si usa la parola terrorista per i deboli. In questo caso, appunto, lui citava per esempio l'Iran, con la questione dello Shah, via dicendo, citava persino la Corea, riesce a tirare fuori anche il tema della Corea. Lui dice, la parola terrorista nei confronti di stati minori, deboli, è una parola sbagliata. I veri stati terroristi sono questi cinque. Ok, infatti lui dice, gli Stati Uniti fanno i loro atti terroristici in giro per il mondo con l'assenso, il consenso di questi grandi altri quattro che... la cosa che da un punto di vista meramente argomentativo, la cosa che mi infastidisce è la totale inconsistenza intanto del sillogismo che lui usa, ma soprattutto del fatto che, come tantissimi intellettuali ci hanno abituato negli ultimi 20 anni, lui applica pedissequamente ragionamenti precedenti all'11 settembre al post 11 settembre. Cioè lui dice, per esempio, quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Nicaragua È stato criminale. Ovviamente poi, se uno vuole andare ad approfondire le argomentazioni su quello che Chomsky dice sul Nicaragua e gli Stati Uniti, può farlo. Io anche lì ho le mie riserve, è un po' più complessa rispetto a come la mette Chomsky, però c'ha le sue ragioni. Però lui prende quella roba lì e dice tutto quello che è avvenuto dopo, e la cosa bella è che lui lo dice un mese dopo l'11 settembre, questa roba che fa un po' ridere, visto che poi le indagini sono andate avanti per anni e anni, questo dimostra perfettamente le mie tesi. E per me questa è una gabbia concettuale, un tentativo di autoconferma che noi vediamo molto molto in auge dal punto di vista intellettuale in questi anni, che mi lascia un po' perplesso tutto lì. Cioè, peraltro, un evento come l'11 settembre, che sotto tantissimi punti di vista, un evento dirimente che separa un prima e un dopo da tanti punti di vista, difficilmente, secondo me, può essere letto con le lenti del prima. Però questo forse è un altro discorso. E quella è la prima intervista, è la prima cosa che ti lancio lì. La seconda cosa, che secondo me è ciò che poi mi ha spinto ad approfondire alcune sue tematiche, è dire, cavolo, però Chomsky, no, non dico che sia un complottista, però uno che viene citato continuamente dai consessi di complottismo continuamente, e secondo me il perché è molto chiaro. C'è un'intervista sul Guardian del 2011 che, dal mio punto di vista, mi spiace, ma mi fa rabbrividire, peraltro in occasione dell'uscita del suo libro per il decennale dell'11 settembre, e lui a un certo punto dice, me la sono trascritta e tradotta, alcuni dicono che c'è la percezione che gli Stati Uniti supportino i regimi dispotici che poi accusano di essere rogue state. Non è così lontano dall'essere giusto al 100%. E rincara la dose e dice, gli Stati Uniti bloccano fattualmente e programmaticamente democrazie in via di sviluppo, trasformandole in regimi dittatoriali. Ora, queste posizioni, dal mio punto di vista, di nuovo, possono essere discutibili. Possiamo dire che gli Stati Uniti alimentano regimi dittatoriali quando i regimi dittatoriali gli danno ragione. Va bene, certo. Però, insomma, sono posizioni che, secondo me, al di là del fatto che, ripeto, vengono sparate molto spesso come anche delle cose poco argomentate, e anche nel libro queste cose qua sono un po' sparate lì senza un lavoro concettuale, sono... nella migliore delle ipotesi posizioni che danno il fianco, espongono il fianco e anche tanti altri organi a tesi complottiste, perché da lì a dire quello che lui poi dice, cioè che i media americani sono tutti parte integrante di una narrazione che vede gli Stati Uniti come i ranger del mondo e invece gli altri stati, quelli deboli, come comunque rogue state, stati canaglia, via dicendo, cioè un conto è dire io critico i media perché fanno male il loro lavoro, e anche io e te l'abbiamo fatto tantissime volte. Un conto è dire i media statunitensi raccontano tutti la stessa storia, cosa peraltro falsa, perché negli Stati Uniti mi sembra che ci sia comunque una pluralità di informazione che porta alcune testate a dire una cosa, altre a dirne un'altra. Quindi ecco, diciamo così, io sono sempre rimasto un po' così di fronte alla figura di Chomsky, perché non trovo nelle sue posizioni politiche un rigore concettuale che poi lui applica in altri casi. Qualcuno potrebbe dire è normale, va bene, certo, però poi, insomma, secondo me il personaggio è un po' strano.
Io su questo faccio molta fatica a seguirti nelle cose che dici, perché lo stai... Allora, il problema di Chomsky, a mio avviso, spiego dove io non sono d'accordo, lui applica, è anche quello. Chomsky, per chi non lo sappia, è molto anziano.
Certo.
Infatti Chomsky ha giusto, credo, 2 o 3 mesi meno di mio padre, me lo sono sempre segnato sta roba. Sono nati entrambi nell'autunno del 28. Mio padre all'inizio di ottobre, lui in dicembre, credo. Quindi è un signore che è stato around for a long time. Perché questo conta? Perché è un signore che si è formato politicamente, se bisogna, nel mondo, negli Stati Uniti, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ok?
Sì.
Quelli nati nel 28, nel 45 erano 17 anni, quindi stavano cominciando. Questo è uno sveglio. E quindi si è formato nel mondo del maccartismo.
Certo.
La sua visione, non so se chi ci ascolta li ha mai letti, ma andate a leggere Paul Baran, e non mi ricordo più che nome aveva Sweezy, che era il leader dei due, però di Baran mi ricordo che si chiamava Paul, di Sweezy, Sweezy, e sono i due teorici, assieme un po' di altri, del post-marxismo, del neomarxismo americano degli anni 50, il quale teorizza di fronte al fallimento degli esperimenti socialisti che già si vedevano, teorizza che c'è una fase nuova, quella imperialista. Qualcuno di voi avrà letto Le Brigate Rosse, dicevano c'era lo stato imperialista delle multinazionali. Ecco, quella è la versione estrema di Baran e Swissi. E Chomsky si è educato a quella. Quindi lui ha una visione dello Stato, degli apparati dello Stato americano, non del popolo americano, come apparati delle multinazionali. Ora, questa cosa non è del tutto falsa, nel senso che a partire dalla dottrina Monroe, dai banana, le Banana Republic, non so se chi ci ascolta sa perché vengono chiamate così, vengono chiamate così perché a un certo punto le grandi aziende americane di frutta, in particolare di banane, Chiquita, si erano impiantate in quei paesi, li volevano controllare, e siccome c'era indigeni piuttosto poveri, piuttosto indigenti che rompevano le balle, questi cambiavano dittatore a ogni piè sospinto, in quel senso Banana Republic. Quindi la visione che Chomsky ha storicamente non è del tutto falsa. Io ho una visione molto positiva degli Stati Uniti d'America, tant'è che ho scelto di viverci 40 anni fa invece di tornare in Italia. Quindi non è che fra i due paesi continuo a preferire per me stesso gli Stati Uniti. Questo non implica che io ritenga gli Stati Uniti un paradiso, e ritengo che la politica estera degli Stati Uniti sia quasi sempre, va detto, con alcune eccezioni fortunate, e non so neanche se dovute a loro, a un disastro. Quindi su questa parte io sono d'accordo con Chomsky, nel senso che la politica estera degli Stati Uniti è una politica estera disastrosa da almeno 70 anni, forse anche da prima, ed è e quando lui dice che gli Stati Uniti hanno trasformato molte possibili democrazie piccole, perché gli andavano dal lato opposto, in dittature di un tipo, ha ragione. La più grave di tutti, sapete qual è? È il colpo di Stato in Iran nel 1959, che ha messo al posto, era una democrazia l'Iran, una democrazia anche laica, repubblicana, certo andava da un lato che non piaceva molto alle multinazionali del petrolio, e quella roba ci ha regalato Khomeini, certo, attraverso lo Shah. Quindi sono cose che hanno un effetto storico gigantesco, c'è una roba avvenuta nel 59, quindi cosa sono? 60, sono 80 anni fa, 60 anni, 60 fa. Anni fa. Oggi ci sta tormentando ancora, e chissà per quanti anni lo farà, c'è il rischio di scontri nucleari e cose di questo tipo qui. Quindi molte delle cose che lui mette in evidenza sono fattualmente corrette. Ora, dov'è il problema? Il problema è che lui ha un impianto di analisi che lo porta a generalizzare che questo è il frutto automatico e necessario, eccetera, eccetera. Mentre non è così, ci sono interessi contrapposti anche all'interno del blocco occidentale, anche all'interno del blocco capitalista, ci sono alcuni che non erano favorevoli, altri favorevoli, si sono fatti errori, si sono fatti anche cose giuste, e la sua visione monolitica è limitata, però va combattuto a quel livello. Il fatto che, cioè, l'argomento tuo mi sembra un po' l'argomento troppo del politico proprio comunista, che diceva sempre certe cose non si dicono perché sennò non bisogna criticare Stalin, perché sennò la borghesia se ne approfitta. Sai cosa me ne fotte a me? Io critico Stalin, no, e la borghesia può anche approfittarsene, va benissimo. Nella stessa maniera io critico la politica estera degli Stati Uniti in questa e quell'istanza, in particolare nel Medio Oriente l'ho sempre criticata, e il fatto che se ne possano approfittare a volte i complottari, dal mio punto di vista, visto che non faccio il ministro degli esteri, non faccio neanche il responsabile esteri di un partito politico, non faccio il dirigente politico, faccio l'intellettuale, cioè il libero pensatore, me ne fotte meno di zero, perché parlo da gente che vuole pensare. Se facessi il ministro degli esteri starei più attento, senza dubbio, io su questo. Uno dice, ma come, vuol dire allora diresti la falsità? No, tesori miei, cioè nella vita ci sono delle funzioni, no? Mi piace farmi il cane, ma se devo pilotare un aereo non mi faccio il cane.
Perfetto.
Questo
perfetto.
Cosa vuol dire? Che sono ipocrita? No, devo pilotare l'aereo, non mi faccio le canne,
certo,
e neanche mi ubriaco,
certo,
e neanche, certo, mi metto a scopare in cabina con l'hostess e robe di questo tipo qua, nonostante mi piaccia.
No, finché c'è l'autopilot,
le hostess che sono carine.
Finché c'è l'autopilot siamo tranquilli. No, allora,
sì, c'è adesso in tempi moderni, in condizioni di tranquillità, si potrebbe anche fare,
certo,
che se c'è un secondo, certo, pilota, certo. Adesso, al di là delle battute mie, io su Chomsky sono assolutamente d'accordo, ma va, secondo me Chomsky va discusso e criticato puntualmente.
Sì, 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 già assolutamente.
Non su alcuni argomenti di fondo, perché alcuni argomenti di fondo sono purtroppo corretti. capisci? Cioè, capisco che sì, ovviamente lui è un polemista nato, è uno che non ha paura di nessuno, come potrebbe averlo anche con l'età che ha, ma anche 10 anni fa ne aveva comunque 83, anche 20 anni fa ne aveva comunque 73. Sta cominciando a passare a me la sensazione di ma devo stare attento perché un futuro a 73 anni sei Noam Chomsky, probabilmente ti è già passato. Quindi che lui abbia usato September 11 in maniera, a mio avviso, eccessivamente cinica per ribadire i suoi argomenti, no? Contro la politica estera americana, lo trovo inappropriato e tipico di persone fortemente egocentriche che non riescono ad avere un momento di pausa, no? Certo. E di rispetto per il fatto di, cioè, 3.000 morti sono 3.000 morti, quanti cazzo erano? Non mi ricordo più, mi pare 3.000, no?
2.900 morti, sì, quasi 3.000 morti. C'è un però.
Però io faccio molta fatica, ripeto, a buttare via gli argomenti fattuali, che è una delle cose dato che mi tormenta. Infatti ho cercato di tirarlo fuori anche l'altro giorno con i fratelli Gilli e cercherò di nuovo. Loro un po' più reticenti, capisco anche per il lavoro che fanno, cioè con lavori alla NATO, non è che ti metti... A me sembra che la politica estera americana continui a soffrire di un male originario, che è una mixture della moral doctrine estesa al mondo e di una educazione, a mio avviso, dei servizi segreti e del personale del Dipartimento di Stato da parte dell'alta burocrazia, dell'alta diplomazia britannica, di cui hanno acquisito tutti i peggiori difetti. E questo credo ci stia provocando guai enormi, ma adesso stiamo cambiando argomento.
Allora, questo è sicuramente interessante, magari lo approfondiamo in futuro, però voglio tornare sul discorso perché io ci tengo molto a questa cosa qua. È vero che Chomsky usa degli argomenti corretti, quello che lui dice sul 58-59 è fattuale, come tu dici giustamente, però ci sono due problemi da questo punto di vista. Tre problemi. Il primo è quello che abbiamo già detto, cioè lui comunque utilizza un impianto concettuale monolitico e lo applica a tutto. Questa roba qua, che ci piaccia o meno, è sbagliata a priori, cioè nel senso. Poi possiamo stare lì a dire che...
È un modello sbagliato. Esatto. Anche perché il suo è un modello che non lascia scampo, capiamoci.
Peraltro.
Perché è un modello che dice l'intero sistema americano è follemente imperialista, quindi, certo. Quindi che cazzo vuoi fare? No, cioè buttiamo giù tutto, facciamo la rivoluzione, la occupiamo Washington e io, non ho capito, no?
Sì.
Se tutti quanti sono così presi, no? Comprati dai cattivi imperialisti, vabbè, non c'è scampo, perché allora diventa che devo diventare pro Stalin al tempo,
esatto,
pro Xi Jinping,
esatto.
Ed è peggio ancora. Quindi
secondo problema,
con lui non ragiona politicamente.
E lì adesso ci arriviamo. Secondo problema è che Noam Chomsky, nella ricostruzione di quello che poi fa, è... Lo voglio dire, Noam Chomsky sono un esempio, perché poi ce ne sono tanti che cascano in queste cose qua, ci mancherebbe. Però Chomsky, visto che stiamo parlando di lui, casca con le braghe dentro tutto quello che gli dà conferme. Per esempio, tutta il discorso Wikileaks. Wikileaks è stato una cosa importante, ok? Indubbiamente giornalisticamente importante, un'inchiesta fenomenale. Però Wikileaks è una roba molto molto complessa. Ora, se ogni volta in cui, in un consesso pubblico, vieni messo di fronte a qualche criticità sulla tua posizione e la tua risposta, come lui fa sempre, è guardate Wikileaks, è un problema, perché Wikileaks, dobbiamo anche ricordarci, che è un sistema di documentazione che avrebbe bisogno su tantissimi aspetti anche di un onere della prova. Ecco, non è che l'onere della prova viene eliminato se il bersaglio polemico sono gli Stati Uniti o i governi occidentali. E questa roba qua, in realtà, ci sono tanti intellettuali che su Wikileaks, ragazzi, hanno preso e hanno detto ok, sta roba è vera. Dobbiamo renderci conto che se tu dici tutto l'impianto informativo di Wikileaks è vero, tu stai prendendo una decisione politica, perché una buona parte di quelle cose lì sono apodittiche, non sono dimostrate né dimostrabili. Quindi facciamo un salto di fede, diciamo che Assange e tutto l'ambaradam era vero. Va bene, ok, cioè nel senso, però dobbiamo ammetterla questa cosa qua. Ricordiamoci che quando uno prende e di fronte a ogni cosa dice ma Wikileaks dice, è come se prendesse il Vangelo e dicesse ma il Vangelo dice. Sei libero di farlo, rendiamoci conto però che stai facendo un mini salto di fede. E quindi anche questo, secondo me, dal punto di vista poi di quello che dice Chomsky, cioè è un problema non indifferente. Il terzo problema, tu dici giustamente, lui fa politica, sì, però fa politica in un modo particolare. E cerco di argomentare. Durante questi mesi qua mi sono riletto La fattoria degli animali di Orwell. Il mio personaggio preferito della fattoria degli animali è l'asino, non mi ricordo neanche come si chiama, però l'asino. L'asino è quello che a ogni frase roboante e positiva sul regime di Napoleone dice ma un asino ha vissuto sufficientemente a lungo da sapere che le cose poi sono sempre diverse. Cioè l'asino è Orwell, cioè è esattamente Orwell dentro la storia, che da intellettuale disincantato dice una cosa che io sposerei appieno: il mondo non è fatto di buoni e di cattivi. Cioè, voi potete star lì a santificare, a glorificare, oppure a denunciare il nemico e fare propaganda, ma un asino ha vissuto talmente a lungo che sa che non ci sono buoni e cattivi. Ecco, a me questo intellettuale piace. Ci sono tanti intellettuali che sono anche in disaccordo, cioè con cui sono molto in disaccordo, che però io apprezzo perché hanno fatto letteralmente la voce della Cassandra. Ok? La Cassandra è una particolare figura che prevede che è disillusa. È disillusa. Chomsky non è un intellettuale disilluso. Chomsky non è l'asino nella fattoria degli animali. Chomsky è uno di quelli che si vuole convincere che ci sono i buoni e ci sono i cattivi. E questa cosa qua, secondo me, è un problema, perché se tu mi prendi quel tipo di analisi sui rogue state, sull'Occidente brutto e cattivo, sugli interessi nazionali, delle multinazionali, se mi dici che il governo statunitense è al soldo delle multinazionali, via dicendo, però poi fai campagna elettorale pro Sanders e pro Corbyn, allora vuol dire che tu stai in realtà utilizzando la tua immagine di intellettuale disilluso che vuole denunciare le nefandezze del mondo soltanto per poi infilare nella cassetta delle lettere dei tuoi simpatizzanti il volantino per dirti: sì, è vero, il mondo è brutto cattivo, poi fa così, ok? Cioè, un intellettuale del genere, secondo me, che cade poi molto spesso a far campagna elettorale, perché questo ha fatto Chomsky, sinceramente un po' a me cade politicamente, ok? Per vari motivi, insomma.
Ma non deve convincerti politicamente, è che sei tu che ragioni come lui adesso, siccome stai facendo un ragionamento, poi se non ti piacciono Sanders e Corbyn, allora, a me che non me ne frega. Io guardo il fatto, l'analisi che fa tra l'altro è utile. Mm-hmm. È utile perché, per quanto mi riguarda, siccome si basa su elementi fattuali, ci sono degli elementi che mi fanno notare e ricordare che una buona fetta di politica estera americana non solo era nell'interesse di alcuni gruppi economici, eccetera, eccetera, interni, ma ha avuto effetti disastrosi. Perché uno potrebbe anche dire realpolitik per realpolitik, che in politica estera ci sta, no? Era come quando c'erano gli italiani tutti contenti che la politica estera italiana in Libia la faceva Leni.
E cosa stavo dicendo?
Della visione stavo parlando, avevo fatto l'obiezione.
Francamente mi sono concentrato sui tappi, ho perso.
Avevo fatto,
il filo,
ti dico io, ti dico io, avevo fatto l'obiezione. Avevo fatto l'obiezione di del fatto che Chomsky fa campagna elettorale, ok? Che tu mi hai detto. Ok, che non deve persuadere.
Lui è schierato politicamente. Cioè, allora, secondo me questa cosa rimanda a un tema. A un tema diverso, che vale per Chomsky come vale per molti,
sì,
no? E cioè, troppi intellettuali, anche di grande livello nel loro lavoro, alla fine hanno una fede e stanno zitti.
Ok.
E cioè, siccome hanno una fede politica di fondo, le loro analisi sono continuamente parziali. Non è che siano necessariamente incorrette, sono corrette, ma sono parziali. Uh-huh. Cioè, mi sembra che Chomsky sia così, cioè lui è uno che, siccome deve stare a sinistra, deve stare con Sanders, c'è questa vaga idea socialista, appunto Sanders Corbyn, uh-huh, riesce solo a vedere i mali dell'imperialismo americano e non riesce a vedere quegli altri. Non riesce, esatto, a vedere male l'imperialismo russo, non riesce a vedere le bontà del sistema americano, non riesce a vedere il fatto che vi sono altri nemici del sistema che sono più pericolosi, sì, e quindi stravede. Questo non elimina la correttezza di alcune. Questo no, cioè, sto pensando alla mia esperienza personale in questo periodo, infatti sta andando un po' pesante, no? Con vari aspetti. In Italia è un po' simile a questa, mi trovo delle volte, ho dei compagni di viaggio, se faccio un'osservazione critica, che so, dico quota 100 non va bene,
sì,
no? Se dico quota 100 non va bene, spiego le argomentazioni, finché il potere è Salvini, trovo decine di economisti che di sinistra, diciamo così, che mi danno ragione e che contribuiscono a argomenti che stanno... Poi cade Salvini, cambia il governo, se ne esce il PD che vuole fare quota 92, quota 41, e all'improvviso gli stessi argomenti non valgono più.
Certo.
Giusto?
Certo.
Viceversa, se critico, non lo so, viceversa si può fare tranquillamente, se critico il Sassuolo, ecco, per andare a un argomento che, su cui fra qualche settimana o mese andrò in pubblico, se critico Sassuoli che propone letteralmente di rubare ai detentori di debito pubblico i loro investimenti, no? Quindi propone fondamentalmente un furto di Stato, e dico che questa è una roba che chi gli dà ragione è un aspirante ladruncolo, mi trovo qualche economista o anche politico di destra che mi dà ragione. Se poi faccio osservare che quota 100 è la stessa roba,
certo,
di destra quando la fa Salvini, certo, non sono più d'accordo. Certo. Questo è il problema. Cioè, io sono questo è una roba che non so cosa dirti.
Sì, ma c'hai capito quello che tu mi hai appena detto.
Non riesco più a schierarmi.
Ma vedi quello che tu mi hai appena detto.
Mentalmente tantissimo.
Quello che tu mi hai appena detto.
Però i prezzi pesantissimi.
Certo. Quello che tu mi hai appena detto è esattamente quello che cercavo di dire io. Tu hai appena esemplificato, adesso dico una cosa che a Michele piaccerà. Tu sei l'asino della fattoria degli animali. Sei Beniamino. Tu sei Beniamino. Cioè, nel senso,
il
adesso...
signor Ernesto.
Esatto. Però tu sei Beniamino in questo caso. Perché? Perché tu stai dicendo, io ho i miei valori, ho il mio sistema di lettura della realtà. Il mio sistema di lettura della realtà si applica intanto riconoscendo la complessità e non sulla base di chi in questo momento ha la voce. Cioè, nel senso, questo significa quella frase di Beniamino, cioè significa il ma un asino ha vissuto abbastanza a lungo da sapere che, che è poi anche una delle ultime frasi proprio del romanzo, perché effettivamente è esattamente così, non ci sono buoni né cattivi, il marcio c'è ovunque, e chiunque faccia questo o fa, beh, peraltro come hai fatto tu, o prende e si, diciamo così, si espone in prima persona e dice ok, basta, mi sono rotto i coglioni, provo e poi con tutto quello che ne può venire. Però non fa la campagna elettorale per quelli che dall'altra parte poi farebbero esattamente le stesse cose, mascherati.
Come ben sai, io non faccio campagne elettorali, l'ho fatta quell'unica volta perché è l'unico partito che mi ero inventato.
Ma perché tu ti eri messo in prima persona, capito? Che è diverso.
Non ho fatto campagne elettorali, né le facevo prima, non le farò. Perché?
Esatto.
Perché non vedo ragione di schierarmi. Perfetto. Perché schierarmi, sono d'accordissimo con te, quindi no, io non è che voglio santificare Chomsky, ho solo obiettato all'assunzione di Chomsky fra i complottari che dicono
cazzate. Certo,
è una sezione del mondo, lui mi dà una sezione del mondo con un filtro fortissimo, purtroppo. Allora, qual è il vantaggio? Che è vero che specialmente in un certo... qual è il vantaggio di Chomsky? Allora, a mio avviso, il vantaggio di Chomsky, l'utilità di Chomsky, e essendo vecchio bisognerebbe trovarne uno che svolgesse lo stesso ruolo, qual è? Io oggi non ho dubbio, io ho fatto la scelta, che sul campo internazionale, se devo scegliere, se mi mettete con le spalle al muro, no, io scelgo il modello americano. Ma non perché ne ho una visione
certo.
Disneyland, no? Ma perché il resto si è peso e da qualche parte voglio vivere.
Certo.
E quando è una questione di lotta, di vita o di morte, ecco. Anche se ho...
Tra Washington e... E Teheran, scelgo Washington. Fra Washington e Teheran, scelgo Washington, insomma, sì.
Fra Washington e Teheran, scelgo Washington. Anche se cerco di spiegare a Washington che potrebbe forse trovare una maniera per cambiare Teheran.
Certo. Sul lato poi...
Aspetta, qual è il problema?
Sì,
il problema, secondo me, però, è il seguente, che nel mondo, almeno che frequento io, o frequenti anche tu, nel mondo dei media che persone come tu e io interagiamo, cosa abbiamo? Abbiamo o gente che appoggia Washington, a volte pedissequamente e ciecamente, o gente che quando critica Washington lo fa per conto di Putin, per conto di Xi Jinping, per conto di pazzi vari, oppure per conto di follie talmente assurde, no? Di quelle che non si riesce neanche a capire, no? In 11 l'hanno organizzato gli ebrei americani d'accordo con la forza superiore che voleva, robe appunto, che forse è la ragione perché non mi piace tanto la fantascienza, cioè stanno in piedi solo in un mondo di fantascienza. Ed è chiaro che quindi avere uno o due persone, perché Chomsky ha una caratteristica, è profondamente pro-americano, è molto americano da questo punto di vista lui. Non è per niente uno di questi odiatori dell'America, uno chiaramente in America ci vive bene, sta bene e lo dice. Allora, avere qualcuno che invece mi critica e mi mette in evidenza i fatti negativi della politica estera americana dall'interno, a me sembra utile. Perché? Perché se no devo finire continuamente dentro il gruppetto di impazziti, quelli che erano spuntati anche ieri, cos'era, ieri o l'altro ieri, era ieri, no? Era ieri l'11, sì.
Sì.
Nel dialogo con i Gilli a dire follie. Non sono, li hanno fatte le torri, le hanno fatte crollare apposta, sapevano tutto, hanno tenuto tutto nascosto, volevano che gli attentati sono stati finanziati dalla CIA, cioè, puttanate, però volevano una scusa per invadere il mondo, cioè, puttanate, sempre da ripeto, science fiction. Ecco, questa è l'unica ragione per cui io difendo un po' Chomsky, e poi lo critico quelle due volte in vita mia, tantissimi anni fa che l'ho incontrato, l'ho mandato a fare in culo in maniera piuttosto pesante, come sai, tendo a fare, perché straparlava sul capitalismo americano, come tutti questi, tra l'altro, con la scienza, certo, hanno purtroppo un vizietto. Murray Gell-Mann, grande uomo, stesso vizietto, tutti questi hanno sto vizietto. Siccome fai l'economista accademico dell'università americana, allora sei un complice.
Fantastico.
È una roba che ti prende a livello personale, infatti io l'ho mandato a fanculo proprio per quello, perché quando cominci a dire you're a Chicagian fascist, diceva fuck you, oh man, you're so stupid. Cioè, che cazzo io vuoi dire, uno che dice che sei un fascista chicagiano? Vai in culo, va.
Vai in culo, va, vai in culo, va. C'è un'ultima cosa, tanto per lanciare anche un ulteriore aspetto che io ho visto negli anni. Hai presente che tipo dopo gli attentati c'è stata quella lettera firmata, visto che si parla di lettere firmate da intellettuali in questi giorni, c'è stata quella lettera firmata da una serie di intellettuali americani che chiedeva trasparenza sull'inchiesta 11 settembre e diceva, era quella lettera da cui è venuto fuori il sospetto, poi mai in realtà confermato, che ci fosse un documento interno all'intelligence secondo cui c'era la dichiarazione di alcuni vertici del segretariato di Stato e altri, fra cui, come si chiamava, oddio santo, non mi ricordo come si chiamava, comunque, che dicevano siamo alla ricerca di un'altra Pearl Harbor, ok? Che in realtà poi è stato tutto smentito, in realtà c'era a quanto pare una dichiarazione però orale di un tizio che diceva forse converrebbe un'altra Pearl Harbor, e ne hanno fatto un caso nazionale. Ecco, fra i firmatari c'era Noam Chomsky, cioè Noam Chomsky non è un complottista, siamo d'accordo, ma come tanti intellettuali, secondo me, purtroppo negli anni, è caduto in trappolone complottista. Ha firmato una lettera che dice chiaramente gli Stati Uniti hanno lasciato accadere l'11 settembre. C'è la sua firma su quella lettera. Dopodiché negli anni sono venute fuori tanti collage di sue interviste che un po' manipolate sembra che Chomsky sia il peggior complottista. Che io sappia non si è mai dissociato, non ha mai detto no, no, queste sono cazzate, via dicendo. Quindi ecco, secondo me lui è un intellettuale che, nella migliore delle ipotesi, ingenuamente, ha fatto sì che le sue idee, spesso, secondo me, a volte mal comunicate, mal argomentate, diventassero cibo per persone che poi in realtà le teorie del complotto le mandano avanti veramente. Quindi io è per questo che poi nella chat ti ho detto ma Chomsky secondo me ha un po' questo, però poi sono d'accordo con tutto quello che hai detto, quindi insomma alla fine dei conti siamo d'accordo.
Ecco, questa lettera non la conoscevo, quando l'hai menzionato pensavo, perché lui ha firmato l'anno scorso un'altra lettera che credo avrai visto, no?
Questa, no,
su Harper's Magazine.
Cosa? No, forse l'ho sentita, ma non mi ricordo.
Beh, quella che dice basta, la cancel culture sta diventando un problema serio. Noi vogliamo,
anche lui era firmatario? No, non lo sapevo che anche lui fosse firmatario.
Quindi. Eh sì, l'ha firmata quasi. Cioè, ecco, lì è molto divertente. Lui, cioè, ecco, adesso, ci sono Steve Pinker, c'è Noam Chomsky e c'è Dieter McCloskey, cioè ci sono
Richard Dawkins,
questi, diciamo così. Sono tutti intellettuali di sinistra, non sono venuti a chiederlo a nessuno di noi di destra, ma trovi uno, sono tutti di sinistra, perché è una roba su Harper's, per chi non lo sa, l'ho letto, però infatti uno di questi giornali io non riesco molto a gradire, perché è questa magazine molto radical chic, very, very 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 up, no? Però insomma divertente un po' per letterati, no? E c'è Mark Lilla, adesso sono andato a cercarmela, Zaccaria, tutti questi qua, che dice: oi, sta roba del cancel culture sta passando i limiti, e quindi sarebbe il caso di cominciare a difendere questa. Quindi ecco, lui ha anche questa roba qua, però ecco, questa che hai detto per esempio, che lui firmi l'idea che hanno cercato intenzionalmente o hanno permesso che accada per Arbor, ecco, quello si è passato, sì, ma non mi sorprende, cioè ti credo perfettamente, e purtroppo è il difetto di chi, cioè io lo vivo nella mia professione quotidianamente, no? Ci sono troppi colleghi che, siccome il cuore gli batte a sinistra, e devo dire che allora perché a sinistra? Perché fra gli economisti bravi di destra fascista non c'era neanche uno, ma neanche uno. Ce n'è qualcuno un po' schierato sempre comunque col Partito Repubblicano, da cui sono anche tantissimi amici miei, che sono Leo Hanian, per dire, che è veramente un grandissimo amico, o John Cochran, uguale, no?
Sì.
Però non, né John né lì trascendono mai i livelli, e comunque siamo una minoranza, e mentre dall'altro lato ce ne sono tantissimi, e purtroppo questi errori li vedo spessissimo, cioè certo. Vedo spessissimo firme di colleghi anche italiani, anche distinguished, a firmare delle puttanate in vere conte, o a stare zitti a fronte di, e anche quello, no? Il silenzio davanti alla... quindi su questo sono d'accordo con te, se questo di Chomsky è una parte sgradevole. Sarebbe bello avere un altro Chomsky che si facesse meno prendere dalla... Perché sai, però, Enrico, quando... questa era la roba che in un certo senso Fukuyama propagandava, ecco,
certo.
Quelli come Fukuyama a me fanno un po' impressione,
Sì.
Che siccome abbiamo vinto noi, la storia è finita, questa puttanata tra l'altro in vere conte, vabbè che lui lo intendeva leggermente in un altro senso, ma alla fine quello voleva dire.
Beh sì, io ho sempre detestato quella posizione lì, cioè nel senso...
Però sai, uno che scrive una roba del genere con tanta fanfara, con tanta pomposità, e poi tranquillamente una cagata allucinante, che non sta in piedi neanche quando la scrive, però viene trasformata in una specie di dibattito pubblico, 2 anni dopo i fatti l'hanno già smentito, la storia ovviamente va avanti, le contraddizioni ci sono di altro tipo, però lui non si scusa neanche, e a me fa un po' impressione, no? E in molto della visione di politica estera nel mondo occidentale vale quello che ho detto prima, cioè io oggi faccio molta fatica a trovare un osservatore competente, capace, obiettivo, che sia disposto a sedersi a fare un'analisi critica razionale della politica estera occidentale. Adesso quando la trasmissione è finita, credo, non voglio, però per esempio, guarda, proprio ho avuto uno scambio di opinioni con un collega, diciamo così, con, non economista, ma insomma un intellettuale di origine liberale, che mi paragonava Kabul a Pechino. Poi ho detto, ma senti, non ti pare di esagerare, cioè, nella lotta contro l'Occidente? Dico, perché sai, se fai tutto per la classica nota in cui diventano tutti uguali, basta, cioè ricominciamo col manicheismo 0-1. Sì, no, è vero, però bisogna spingere perché il pericolo c'è. Ma non lo so se il pericolo c'è. Però
ma il pericolo di Pechino.
Oggi la tendenza, no?
Pericolo quindi di Pechino, in quel senso intendeva?
Eh sì, di ricostruire un maccartismo occidentale generalizzato, secondo me anche più facile a livello popolare, perché i cinesi sono diversi tecnicamente da noi, quindi mentre il russo fisicamente, no, non ti infastidiva, il cinese culturalmente e fisicamente ti pare alieno, estraneo, no? E poi certo, ce li abbiamo in giro, molti sì, nostri sì, concittadini sì, non li gradiscono. A me preoccupa che l'Occidente si ricompatti per i prossimi 30 anni in una specie di maccartismo anticinese, guerra fredda. Perché non credo che porterà molto di buono.
No, assolutamente. No, io credo che, cosa vuoi, lì è sempre gli estremi. Io credo che l'Occidente abbia bisogno di apprezzarsi culturalmente un po' di più, cioè noi veniamo fuori da un ventennio in cui, una cosa che ho detto anche nella live che ho fatto sull'11 settembre, noi veniamo fuori da 20 anni di automortificazione, che sinceramente culturalmente è tutta la cancel culture, tutta questa cosa qua è proprio tentativo di automortificare una tradizione che in realtà di cui tanti altri popoli potrebbero beneficiare e tanti altri popoli hanno beneficiato. Dall'altro lato mi rendo conto che nel tentativo di riprendere questa cosa qua, gli unici che lo fanno non sono i moderati che dicono no, cioè nel senso bisogna riprendere un po' di stima di quello che siamo culturalmente senza cadere nel maccartismo. Mi rendo conto che invece gli unici che riescono a far uscire la voce per dire no, l'Occidente è una roba che va preservata in qualche modo, sono i in America tipo Ben Shapiro, ok? Quindi gente che invece vorrebbe esattamente questo, che sono dei rincoglioniti incredibili, ideologici fino al midollo. E quindi io la mia paura è che nei prossimi 10 anni noi saremo completamente impantanati nei due estremi. Da un lato l'estremo di questa sinistra liberal progressista che vede tutto ciò che è esotico come figo, come bello, come desiderabile, anche quando bruciano i dissidenti, rinchiudono le donne, ne fanno di tutti i colori, però è esotico, quindi è bello, se è occidentale è una merda. E dall'altra parte invece quelli che dicono no, l'Occidente è una figata, ma perché? Perché l'Occidente è una figata? Perché siamo più forti, siamo più belli, siamo più fighi, siamo quelli nel giusto. Io ho timore di questo pantano che mi sembra sempre più veramente inamovibile, e mi sembra che ci sia sempre meno spazio per dire no, l'Occidente è una roba complessa che ha fatto un sacco di stronzate, che però al suo interno riesce ad avere ancora tante cose. Paradigmatico per me è il caso dell'Afghanistan, ok? Cioè tutta la retorica è venuta fuori da un lato e dall'altro, si dimentica del fatto che in mezzo agli errori, in mezzo allo schifo, in mezzo ai disastri, l'Afghanistan ha beneficiato di un aumento incredibile dell'alfabetizzazione femminile, dell'abbassamento della mortalità infantile, della produttività oltre tutti quelli che sono i settori agricoli e via dicendo. E ci dimentichiamo quindi di guardare tutta la sfera di mezzo che ci fa dire ok, sì, siamo stati stronzi, è vero, abbiamo sbagliato, cerchiamo almeno di guardare alle cose che si sono fatte bene per replicarle senza dover mostrarci come i macci del mondo che puliscono l'universo dai cattivi e senza dire che invece poi i cattivi siamo noi. E io ho paura di questo pantano e secondo me, per tornare all'argomento del video e poi chiudiamo, Chomsky un po' è parte di quel pantano, è parte di quell'intellettualismo lì, e a me questo risulta difficile da digerire per poi scienziati come Chomsky che invece nei loro campi fanno cose importanti. Se anche quelli che fanno cose importanti cadono in questo pantano, allora la vediamo veramente scura, eh? Questo è quello che penso io. E basta.
Non lo metto lì, mi rendo conto che faccia degli errori. Il problema a me sembra quell'altro, il problema è che stiamo da un lato e dall'altro finendo in un dibattito fra cancel culture e quindi l'Occidente va distrutto perché ha causato il male del mondo, no?
E maccartismo.
Da un lato,
sì, lato opposto
che l'Occidente è quello che dico io, è una roba monolitica, l'Occidente cristiano, autoritario e salviniano, e quindi tutto il resto sì, da lì non se ne esce molto bene.
Sono d'accordo, molto bene. Va bene, allora
no, d'accordo, mi dispiace ragazzi,
siete stati d'accordo anche oggi, allora niente, io intanto Michele ti ringrazio per la chiacchierata, è stata molto interessante questa, e adesso se siete in live non andatevene, che insomma rispondiamo a qualche domanda velocemente e basta. Noi abbiamo ricominciato, dalla prossima settimana cerchiamo di avere qualcun altro da strapazzare insieme. E Noam Chomsky qua su Daily Cogito, sul Dufare Boldrin. Va bene, dai, allora grazie mille Mike, buona serata a tutti, buona giornata, e come sempre non dimenticate che non è mica finita quella,
ma ancora questa roba non è tutto, noi a ciò che pensa,
per forza, per forza,
ma poi non bisogna cambiare, non possiamo cambiare,
e cosa vuoi fare, cosa cambiamo, come lo vuoi cambiare? Ok, va bene, ci pensiamo. Ciao a tutti.
L'ho fatto arrabbiare.
Ok.